che cosa rappresenta il Concilio di Trento nella parabola che ho sommariamente cercato di tracciare riguardo agli ordini religiosi, ma dentro il contesto più ampio della storia della Chiesa, quantomeno della storia dell'istituzione ecclesiastica. Diciamo pure che Trento non innova, però traccia degli indirizzi, suggerisce determinate direzioni e recepisce i problemi esistenti, sottolinea determinate priorità anche per quanto riguarda gli ordini religiosi. Richiederebbe altre 30 ore soltanto ripercorrere le citazioni, ripercorrere il discorso anche nei soli decreti del Concilio di Trento, citazioni riguardanti gli ordini religiosi. Mi limito a... prima di tutto a suggerire una sorta di sottotitolo. Trento, da molti punti di vista, in questa storia rappresenta la riscossa dei vescovi, dei secolari rispetto ai regolari, e peraltro Trento votavano i vescovi, discutevano i vescovi, certo molti vescovi erano frati o monaci, ma soprattutto frati a questo punto, però nel momento in cui discutevano e votavano erano principalmente vescovi, ovvero interpretavano gli interessi della loro categoria. Altri numerosi regolari erano tra i consulenti, coloro che, forti delle loro competenze teologiche e giuridiche, scrivevano trattati, preparavano i materiali, stilavano gli stessi testi dei discorsi da tenersi nelle congregazioni, peraltro in una posizione, diciamolo pure, subordinata. Quindi da questo punto di vista, ecco, sì, Trento ci mostra un quadro un po' diverso rispetto a quello dei concili precedenti, in cui certo erano presenti soprattutto vescovi, ma dove l'impressione è quella che il mondo dei regolari contasse ancora parecchio, tanto da far emergere da parte dei vescovi l'urgenza di contenerli, senza che però si riuscisse a farlo fino in fondo. Ora l'impressione è che questo contenimento, grazie tra l'altro alla posizione del papato, che pure in passato aveva fornito agli ordini religiosi le armi con cui difendersi dai vescovi, se vogliamo usare forse impropriamente questa metafora bellica. Ora invece fornisce ai vescovi la possibilità di controllare, tramite lo strumento della visita, i regolari. Certo, vedendosi ora pienamente riconosciuta la funzione di organo che solo, ancora una volta, può concedere deroghe. Ma andiamo andiamo ai testi. Troviamo i materiali che riguardano la vita degli ordini religiosi, come peraltro i materiali che riguardano la vita dei chierici secolari, principalmente in quella parte della decretazione conciliare che riguarda la riforma, viene detta di riforma. Una decretazione che in tutte le tre fasi del concilio corre parallela a quella che riguarda la dottrina. Questa organizzazione dei lavori risponde ad un, è la conseguenza di un compromesso raggiunto tra l'imperatore e la Santa Sede nella fase preliminare. Carlo V desiderava che si desse la precedenza alla riforma intesa come riforma disciplinare, ad una riforma che avrebbe dovuto riguardare sia la curia sia le articolazioni periferiche dell'istituzione ecclesiastica. Invece Roma avrebbe voluto, puntare principalmente e prioritariamente sulla dottrina, cioè pronunciare le condanne che andavano pronunciate. L'interesse di Carlo V era quello di raggiungere una situazione normativa tale da recuperare per quanto possibile l'unità religiosa che equivale nella sua visione, nella visione del tempo, all'unità politica all'interno dei domini imperiali, spaccati in due dall'avvento della riforma. Per varare un concilio faticosissimo da varare, perché le due parti erano rigide nei loro presupposti, si arriva a questa forma di compromesso. Della situazione degli ordini religiosi noi veniamo subito a trovare degli elementi. Sin dalla quinta sessione della prima fase, quella che si svolge dalla fine del 1545 ai primi del 47, sessione quinta, parte relativa alla riforma, si parla di scuole presenti all'interno di conventi ed abbazie, si incitano i secolari, i vescovi in particolare, a predicare. Questo perché? Perché devono rioccupare un posto che è stato occupato, massicciamente occupato dai predicatori regolari. E qui pensiamo soprattutto ai francescani, pensiamo ai domenicani. E a questo punto è entrata in scena, ed è forte nella predicazione, una nuova congregazione religiosa che ha tutte le caratteristiche di duttilità, mobilità, capacità di presenza, e presenza ad alto livello, che è la Compagnia di Gesù, i Gesuiti. Presenti ormai nella scuola con la messa in atto con la creazione dei collegi, presenti nelle università dove occupano diverse cattedre di teologia o di diritto, ma noi sappiamo che le competenze dei gesuiti spaziano in molti altri settori, anche scientifici. Sappiamo che i gesuiti sono molto attivi nel campo delle missioni, certo, per quanto riguarda le missioni, quando vengono richieste da chi sta andando a conquistare, a colonizzare paesi lontani. I gesuiti stanno diventando una componente molto importante del panorama religioso e diciamo la loro intraprendenza, hanno fatto proprie le caratteristiche del mondo militare. Non sono un ordine militare, ma si considerano e si comportano come dei veri e propri soldati di ventura. Assomigliano forse per i gusti del resto del mondo ecclesiastico anche a Roma, nonostante il voto di obbedienza, totale obbedienza al pontefice, assomigliano forse un po' troppo a dei laici, non rientrano nei parametri della regola. Alla fine comunque riusciranno sempre, proprio per la loro estrema utilità, riusciranno ad essere accettati. La loro regola viene approvata all'inizio degli anni 40, ma torniamo al concilio e a ciò che si dice sin dall'inizio dei secolari. Sin da quella prima sessione noi abbiamo la percezione ancora della presenza forte in tutto l'ambito della predicazione degli ordini religiosi nuovi. Solo che in questo caso, capitoli 14, 13 e 14 di quella sessione, viene messo in chiaro un punto che poi sarà più e più volte ribadito. I religiosi, cito, di qualunque ordine non potranno predicare neppure nelle chiese dei loro ordini se non sono stati esaminati e approvati dai loro superiori circa la vita, i costumi e la scienza e soltanto col loro permesso. E poi essi dovranno presentarlo personalmente ai vescovi e chiedere la loro benedizione prima di incominciare la predicazione. E al 14, nelle chiese che non appartengono al loro ordine, i religiosi, oltre alla licenza dei loro superiori, devono avere anche quella del vescovo, senza la quale non potranno in nessun caso predicare nelle chiese che non sono del loro ordine. Questa licenza i vescovi devono concederla gratuitamente. E dunque controllo del vescovo. Il problema si è posto sin dall'inizio anche perché, ecco, di predicatori che se ne sono andati in giro a seminare idee della riforma, predicatori appartenenti ad ordini religiosi, ricordiamo soprattutto i cicli straordinari, la predicazione dei tempi dell'Avvento e della Quaresima, sono degli specialisti della predicazione appartengono agli ordini religiosi e teniamo presente che la predica è una forma cioè è un'espressione pubblica importante. Alla predica si va, si assiste alla predica, si vanno a ascoltare questi specialisti perché piacciono, perché sono efficaci nell'intrattenere un pubblico interessato. esiste un mercato del predicatore che ha anche un suo costo. E a Trieste, tradizionalmente, il comune, e questo per secoli, sino a tempi recenti, paga il cappuccino francescano minore o altro appartenente a altro tipo di frate, che viene a predicare per l'Avvento e per la Quaresima. È una delle civiche attività significative importanti nel corso dell'anno.